Palazzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda.
Alla festa il più felice di tutti era Efis. Sdraiato su un mucchio d'erba in una delle muristene svuote, gli pareva ancora di ballare, di ammirare Giacinto. E gli sorrideva come gli sorridevano le donne. Ecco, la figura del ragazzo aveva già preso nella sua vita il miglior posto come nel circolo della danza. E riandava col pensiero fino al momento in cui era corso alla casa dei suoi padroni per vedere il figlio di Lia. Che momento! Era stata così forte la sua gioia che neppure si rammentava che cosa aveva detto, che cosa aveva fatto. Solo rivedeva la figura fredda eppure inquieta di Noemi seguirlo e dirgli come in segreto: «Andate su, andate alla festa, andate, vi aspettano». E li aveva mandati via, col viso rischiarato solo all'atto del congedo, su nella cornice del portone che si chiudeva davanti a lei. Passando sotto il poderetto s'erano fermati un momento, ed Efis aveva additato con tenerezza ad Amante la sua collina, il ciglione ove le canne tremavano rose al tramonto, la capanna appiattata tra il verde ad aspettarlo. «Io sto qui tutto l'anno, e Vossignoria verrà quando ci saranno gli ortaggi e le frutta da portare al paese, ma il suo cavallo non sopporta la bisaccia», aggiunse socchiudendo gli occhi contro il barbaglio della bicicletta. «Io me ne vado a Nuoro», disse Giacintino, pur guardando il podere di sotto in su come si guarda una persona. «Qualche volta verrà, prima che faccia troppo caldo, e poi in autunno si sta bene all'ombra lassù, e di notte la luna ci fa compagnia come una sposa, e le angurie qua sotto l'orto sembrano allora bocce di cristallo». «Sì, qualche volta verrò», promise Giacinto, buttandosi giù dalla macchina svelto come un uccello. Ed era stato lui, quasi vinto dalle descrizioni del compagno, a proporre di visitare il poderetto. Ed avevano visitato il poderetto, lasciando giù il cavallo a strappare qualche fronda della siepe del muricciolo. Efis fece osservare bene al nuovo padroncino le arginature costruite da lui con metodi preistorici, e il giovane guardava con meraviglia i massi accumulati dal piccolo uomo, e poi guardava questi come per misurare meglio la grandiosità della costruzione. «Tutto da solo, che forza! Dovevi essere forte in gioventù». «Sì, ero forte. E il sentiero non l'ho fatto io?» Il sentiero serpeggiava su, rinforzato anch'esso da muricce, come da terrapieni erano sostenuti i ciglioni e i rialzi del poderetto. Un'opera paziente e solida, che ricordava quella degli antichi padri costruttori dei nuraghes. E su, ad ogni scaglione, si fermavano e si volgevano a contemplare l'opera del piccolo uomo, e lo straniero aveva curiosità infantili che divertivano il servo. «Il fiume si gonfia d'inverno? Cos'è questo?» domandava tirando a sé qualche fronda di alberello. Non conosceva né le piante né le erbe, non sapeva che i fiumi straripano in primavera. Ecco la striscia coltivata a ceci, pallidi già entro le loro bucce puntute. Ecco le siepi di gravi pomidoro lungo il solco umido. Ecco un campicello che sembra di narcisi ed è di patate. Ecco le cipolline tremule alla brezza come asfodeli. Ecco i cavoli, solcati dai bruchi verdi luminosi. Nugoli di farfalle bianche e giallognole volavano di qua e di là, posandosi, confondendosi coi fiori dei piselli. Le cavallette si staccavano e ricadevano come sbattute dal vento. Le api ronzavano lungo le muricce come dorate dal polline dei fiori su cui posavano. Una fila di papaveri si accendeva tra il verde monotono del campo di fave. E un silenzio grave, odoroso, scendeva con le ombre dei muricciuoli, e tutto era caldo e pieno di oblio in quell'angolo di mondo recinto dai fichi d'India come da una muraglia vegetale, tanto che lo straniero, arrivato davanti alla capanna, si buttò steso sull'erba ed ebbe desiderio di non proseguire il viaggio. Fra una canna e l'altra, sopra la collina, le nuvole di maggio passavano bianche e tenere come veli di donna. Giacinto guardava il cielo di un azzurro struggente e gli pareva d'essere coricato su un bel letto dalle coltri di seta. Vedeva Efis aprire la capanna, volgersi richiamandolo con un gesto malizioso dell'indice, poi ritornare con qualche cosa nascosta dietro la schiena e inginocchiarsi ammiccando. Sognava. Si alzò a sedere cingendosi le ginocchia con le braccia e si fece un po' pregare prima di prendere la zucca arabescata piena di vino giallo che il servo gli porgeva. Infine bevette. Era un vino dolce e profumato come l'ambra, e a berlo così dalla bocca stretta della zucca dava quasi un senso di voluttà. Efis guardava inginocchiato come in adorazione. Bevette anche lui e sentì voglia di piangere. Le api si posarono sulla zucca. Giacinto strappò di mezzo alle sue gambe sollevate uno stelo d'avena e guardando per terra domandò: «Come vivono le mie zie?» Era giunto il momento delle confidenze. Efis sporse la zucca di qui e di là, a destra e a sinistra. «Guardi, vossignoria, fin dove arriva l'occhio, la valle era della sua famiglia. Gente forte era. Adesso non resta che questo poderetto, ma è come il cuore che batte anche nel petto dei vecchi. Si vive di questo. Ma che testa, mio nonno. È stato lui a rovinare la famiglia. Se non era lui, vossignoria non era nato». Giacinto sollevò rapido gli occhi, riabbassandoli tosto. Occhi pieni di disperazione. «E perché nascere? Oh, bella, perché Dio vuole così?» Giacinto non rispose. Guardava sempre per terra e le sue palpebre si sbattevano quasi stesse per piangere. Ma bevette di nuovo, docile, chiudendo gli occhi mentre Efis si lasciava sedere a gambe in croce e si prendeva un piede fra le mani. «Non è contento d'esser venuto, don Giacintì?» «Non chiamarmi così», disse allora il giovane. «Io non sono nobile, non sono nulla. Dimmi tu, come te lo dico io. Se sono contento?» «No, sono venuto qui perché non sapevo dove andare. Là c'è tanta gente. Là bisogna essere cattivi per far fortuna. Tu non puoi sapere. Ci sono tanti ricchi, ma c'è tanta gente». Agitava le dita della mano tesa lontano, come per accennare al brulichio della folla, ed Efis guardava il suo piede e mormorava con tenerezza e con pietà: «Anima mia bella». E avrebbe voluto curvarsi sul desolato ragazzo e dirgli: «Sono qua io, non ti mancherà nulla», ma non seppe che offrirgli di nuovo la zucca come la madre offre il seno al bambino che si lamenta. «Lo sappiamo, sì, che diavolo di mondo è quello, ma qui è diverso, si può anche far fortuna. Le racconterò come ha fatto il milese. Un giorno arrivò come un uccello che non ha nido». Ma Giacinto ascoltava desolato, a testa bassa, torcendo un poco la bocca con disgusto, ed improvviso si buttò col gomito appoggiato sull'erba, il viso alla mano, masticando con rabbia la vena. «Se sapessi tu, ma che puoi sapere tu? C'è a Roma un principe che possiede terre quanto tutta la Sardegna, e un altro, uno che si è fatto grande da sé, che quando succede qualche disastro nazionale offre denari più del re. Anche in Sardegna c'è un frate che ha 300 scudi di rendita al giorno», disse Efis umiliato, ma poi alzò la voce. «Dico 300 scudi, intende, vossignoria?» Vossignoria non parve sorpreso, ma dopo un momento domandò: «Dov'è? Si può conoscere?» «Sta a Calangianus, in Gallura». «Troppo lontano». E Giacinto, con gli occhi distratti, riprese a narrare delle favolose ricchezze dei signori del continente, dei loro vizi e delle loro dissipazioni. «E son gente contenta?» domandò Efis, quasi irritato. «E noi siamo gente contenta?» «Io sì, vossignoria. Beva, beva, e si faccia coraggio». Giacinto bevette, ed Efis scosse poi le ultime gocce sull'erba. Le api vi si posarono e tutto intorno fu un ronzio di dolcezza. Ma dopo l'arrivo al rimedio il ragazzo pareva contento. Aveva abbracciato le zie e le altre donne, aveva mangiato bene e ballato come un pastore alla festa. Adesso dormiva e russava, ed Efis l'aveva veduto poco prima sul lettuccio lungo il muro, con le palpebre chiuse, così delicate, che pareva vi trasparisse l'azzurro degli occhi, coi capelli rossicci sul bianco del guanciale e i pugni chiusi come un bambino che sogna. Aveva dimenticato per terra il lume acceso. Efis si curvò a spegnerlo, pensando che i Pintor erano tutti così, incuranti dell'economia e del pericolo. Ebbene, forse meglio così nella vita. Anche lui si volse supino e chiuse i pugni. Attraverso i buchi del tetto oscillavano le stelle e il loro tremolio e l'incessante tremolio dei grilli parevano la stessa cosa. Si sentiva l'odore degli ontani e del puleggio. Tutto era caduto in un silenzio tremulo, come dentro un'acqua corrente. Ed Efis ricordava le sere lontane, il ballo, i canti notturni, donna Lia seduta sulla pietra all'angolo del cortile, piegata su se stessa come una giovine prigioniera che rode i lacci e piano piano si prepara alla fuga. L'indomani all'alba Efis riportò il cavallo in paese e raccontò alla padrona giovine il divertimento della sera prima. Noemi sembrava tranquilla, solo quando egli ripartì per il poderetto, corse al portone raccomandandogli di tornare fra 3 giorni per portare provviste alle sorelle. Dopo 3 giorni Efis tornò, e per non pagare il nolo del cavallo si caricò sulle spalle la bisaccia e si avviò a piedi. Il tempo s'era rinfrescato. Dai monti del Nuorese scendeva il venticello dei boschi, e correva, correva sulle erbe lungo il fiume, e pareva volesse scendere con questo al mare. Efis sostò al poderetto, presso lontano, al limite sabbioso del campo delle angurie, e guardando i tralci carnosi che correvano avviluppandosi qua e là, come serpi sotto le foglie, gli pareva che avessero, come del resto tutti i cespugli tremuli intorno, qualche cosa di vivo, di animale, e parlava loro come lo intendessero, raccomandando loro di non stroncarsi, di non seccarsi, di crescere bene e dar molto frutto come era loro dovere. Ma un rumore nella strada richiamò la sua attenzione. Don Predu, fiero e pesante sul suo cavallo nero, grasso, passava dietro la siepe. Cosa insolita, vedendo Efis si fermò. «E che facciamo con questa bisaccia? Sei stato a rubar fave?» Efis alzò rispettoso. «Son le provviste per le mie dame. E lei dove va?» Anche Don Predu andava laggiù. Dalla sua bisaccia a fiorami usciva l'odore del gattò che portava in regalo al rettore, suo amico, e il collo violetto di una damigiana di vino. «E tu vai a piedi, babbeo. Anche il cavallo ti fanno fare adesso. Dammi la bisaccia, te la porto. Non scappo, no. Se vuoi essere più sicuro, monta su in groppa anche tu, babbeo.» Sbalordito, dopo essersi un po' fatto pregare e minacciare, Efis caricò la bisaccia sul cavallo, che pareva si fosse addormentato. Poi montò in groppa alle spalle di Don Predu, cercando di farsi leggero. «Adesso suderà sì il cavallo di Vossignoria. Così il diavolo mi aiuti, è il cavallo più forte del circondario. Puoi caricargli su un monte, lo porta. Vedi, va come non avesse neanche sella. E dimmi, tu, cosa è venuto a frugare qui quel vagabondo di mio nipote?» Efis gli fece una smorfia alle spalle. Ah, ecco perché l'aveva preso. «Perché vagabondo? Era impiegato.» «Che impiego aveva? Contava le ore?» «Un buon impiego, invece, nella dogana. Ma certo, per vivere in quei posti ci vuole molto denaro. Ci sono signori che hanno terre quanto è grande la Sardegna e uno fa elemosine più del re.» Don Predu si gonfiò tutto dal ridere. Una risata silenziosa, feroce. «Ah, ecco, ci siamo. Ecco che hai già la testa piena di vento.» «Perché parla così, Don Predu?» disse Efis con dignità. «Il ragazzo è sincero, buono. Non ha vizi, non fuma, non beve, non ama le donne. Avrà fortuna. Se vuole ha subito un posto a Nuoro. E poi ha anche denari alla banca. Tu li hai contati, babbeo? Ah, Efis, in fede mia, a te danno da mangiare fandoni invece di pane. Dimmi, quanto ti devono adesso le tue nobili padrone?» «Nulla mi devono. Io devo tutto a loro.» «Zitto, se no ti scaravento dentro il fiume. Senti, adesso continuerete a far debiti per mantenere il ragazzo. Prenderete denari da Callina, il demonio l'affondi. Venderete il podere. Ricordati che lo voglio io. Se non mi avverti a tempo, se farete come altre volte che invece di vendere a me per il prezzo giusto avete venduto a metà agli altri, bada, ti avverto, e Fisè, ti taglio le canne della gola. Sei avvertito?» L'uomo dietro ansava, oppresso da un peso ben più grave della bisaccia di cui Don Predu aveva voluto liberarlo. «Dio, signore, perché parla così, Don Predu, come un nemico delle sue povere cugine?» «Al diavolo le cugine e la loro testa piena di vento. Son loro che mi hanno trattato sempre da nemico, e nemico sia. Ma tu ricordati, Efis, il poderetto lo voglio io.» Il martirio durò tutta la strada, finché Efis, stanco più che avesse viaggiato a piedi, scivolò dalla groppa del cavallo e tirò giù la bisaccia. Entrando nel recinto, Efis rivide la solita scena. Le sue dame sedevano sulla panchina con le mani in grembo. Callina filava coi piedi nudi entro le scarpette a nastri. Nell'interno delle capanne le donne sedute per terra bevevano il caffè, cullavano i bimbi, e sull'alto del belvedere, sullo sfondo del cielo dorato, la figura nera di prete Pascale salutava col fazzoletto turchino. «Si divertono?» domandò Efis, deponendo la bisaccia ai piedi delle sue padrone. «E lui?» «Balliamo sempre», disse donna Esther, e donna Ruth si alzò per riporre la roba. Di Giacinto parlò commossa l'usuraia. «Che giovane affabile, di poche parole, ma buono come il miele. Si diverte come un bambino e viene qui a mangiare il mio pane d'orzo. Eccolo che adesso ritorna con Grigenda dalla fontana.» Si vedevano infatti in lontananza, tra il verde delle macchie, lui alto e verdognolo, lei piccola e nera, tutti e due con in mano le secchie scintillanti che di tanto in tanto si toccavano e di cui l'acqua traboccando si mischiava e sgocciolava. E i due pareva provassero piacere a quel contatto, perché guardavano le secchie a testa bassa e ridevano. Efis ebbe un presentimento. Andò su dal prete a portargli un cestino di biscotti, regalo di una paesana, e vide di lassù Don Predu, indugiatosi ad abbeverare il cavallo alla fontana, raggiungere Giacinto e Grigenda e curvarsi a dir loro qualche cosa. Tutti e tre ridevano, la fanciulla a testa bassa, Giacinto toccando il collo del cavallo. «Efis», disse il prete, sbattendo il fazzoletto sul petto per togliervi il tabacco, «ecco Don Predu. Meno male, avremo un po' di maldicenza. E il vostro Giacinto è un bravo ragazzo, viene a messa e alla novena. Ben educato, affabile, ma mi raccomando, attenzione.» Le serve del prete corsero fuori per aiutare Don Predu a scaricare le bisacce, mentre le altre donne affacciavano i visi pallidi alle porticine, e il cane, dopo aver un po' abbaiato, si slanciava alto davanti al cavallo, quasi volesse baciarlo. «Piano, donne», disse Don Predu, «c'è dentro le bisacce qualche cosa che si rompe a toccarla, come voi.» «La tocchi la saetta, Don Predu, imprecò Natalia, pur guardandolo con occhi languidi per tentarne la conquista. Ah, se le riusciva, si sarebbe così vendicata di Grigenda che si era preso tutto per sé lo straniero. Grigenda a sua volta sembrava eccitata per l'arrivo di Don Predu. «Quello, vede», disse sottovoce a Giacinto mentre attraversavano il cortile, «quello, suo zio, è un uomo che si diverte, spende nelle feste. Non sta melanconico come lei. 100 lire ha, 100 lire butta, così». Prese un po' d'acqua con le dita e gliela buttò sul viso senza che gli cessasse di sorridere con gli occhi dolci pieni di desiderio, mostrandole fra le labbra rose e i denti bianchi, quasi volesse morderla. «Che cosa sono 100 lire? Io ne ho spese 1000 in una notte e non mi sono divertito». Grigenda depose la secchia sul sedile e si gettò sopra il bambino che le sorrideva dal giaciglio agitando le gambine in aria e tentando di afferrarsele con le manine sporche. Gli baciò le cosce, affondando le labbra nella carne tenera ove i solchi segnavano striscioline rose e viola. Lo sollevò in alto, lo riabbassò fino a terra, lo sollevò ancora, lo fece ridere, lo portò fuori stringendoselo forte al petto. Fuori Giacinto s'era messo a sedere a gambe aperte e vi dondolava in mezzo le mani, ascoltando Callina che lo invitava a mangiare con lei le fave cotte col latte. Parlavano piano, come di cosa grave, ma Donna Ruth si affacciò alla porticina con in mano una coscia d'agnello bianca di grasso col rognone violetto coperto dal velo e interruppe il colloquio. «Bisogna chiamare Efis perché faccia uno spiedo di legno. Giacintino, va!» Grigenda corse lei a chiamare il servo, gli si fregò addosso come una gattina, gli diede da baciare il bambino. «Come sono contenta, zio Efis. Stanotte balleremo ancora. Ma guardate il vostro padroncino. Pare faccia la corte a Callina». Efis la guardava con tenerezza. Vide Giacinto sollevar gli occhi pieni d'amore e di desiderio e in cuor suo benedisse i due giovani. «Sì, divertitevi, amatevi. Alla festa si va per questo e la festa passa presto».
Valentina Carnelutti ha letto «Canne al vento» di Grazia Deledda. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.